siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS e andiamo in Europa. Perché? Perché nelle ultime ore c'è stato il via libera del Parlamento europeo al patto per l'asilo. Il Parlamento infatti ha approvato in via definitiva tutti i 10 provvedimenti che compongono il patto per le migrazioni, una votazione definita storica, perché ci sono voluti 10 anni per arrivare a questo stadio, che non è l'ultimo, ne parleremo tra poco. E ne parliamo appunto con Matteo Villa, che è ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che ringraziamo per essere con noi. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dal cosa, cioè cosa prevede questo pacchetto e quali sono i punti chiave?
Prevede tante cose, però le cose più importanti, anzi partiamo proprio dalla cosa più importante, quella che chiedeva l'Italia, e cioè cambia le regole Dublino. Le regole Dublino sono quelle cose che ci dicono chi deve valutare una domanda d'asilo una volta che una persona sbarca in Europa e fa la sua domanda d'asilo, e tendenzialmente dicevano che tutte le persone che sbarcano dovevano fare domanda d'asilo nel paese in cui sono sbarcate, tranne alcune piccole eccezioni. Quindi cosa diceva l'Italia? Siamo penalizzati noi, come la Spagna e la Grecia, perché arrivano tutti da noi. E quindi chiedevano una modifica delle norme, e appunto dicevi benissimo, erano 10 anni che lo chiedevamo, perché cosa vuol dire modificarle? Vuol dire chiedere più solidarietà agli altri paesi che non sono i paesi di primo ingresso, quindi tutti quelli verso cui, diciamo, che non sono sottoposti al primo flusso di arrivi. Questi paesi si opponevano in parte perché in realtà, e adesso lo spiegherò, la gran parte delle persone, dei migranti che sbarcavano, poi si spostavano, quindi insomma la Germania e la Francia dicevano ma stanno già arrivando in questo modo, non possiamo essere solidali. E dall'altra parte, nell'est Europa, alcuni altri paesi, il famoso gruppo di Visegrad, insomma comunque l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia, che tendenzialmente non accolgono migranti e comunque hanno pochi migranti sul loro territorio, almeno prima dello scoppio della guerra con l'Ucraina, che ha cambiato un po' di cose tra la Russia e l'Ucraina, che ha cambiato un po' di cose in quel caso. Ma in ogni caso questi 4 paesi sono sempre opposti all'accoglienza dei migranti, quindi non gli piaceva una norma di solidarietà. Invece in questo caso la nuova norma dice in teoria, in situazioni di crisi, almeno 30.000 persone l'anno vanno distribuite in altri paesi europei. Proprio per questo aveva fatto fatica a passare, però potete anche capire che 30.000 persone l'anno sono poca cosa se le confrontate con, per esempio, i 160.000 sbarcati l'anno scorso in Italia. Quindi in un momento di crisi per l'Italia, anche questa solidarietà costretta, forzata, indotta dalla Unione Europea, per questi paesi diventa una cosa un po' piccola. Quindi l'Italia può dire, ce l'abbiamo fatta a costringere almeno questo pezzettino di solidarietà agli altri paesi. Gli altri paesi, devo dire, però, dall'altra parte hanno ottenuto un'altra cosa, e cioè, ve lo stavo dicendo poco fa, la gran parte delle persone che sono sbarcate in Italia negli ultimi 10 anni, cioè 1.100.000 persone, la gran parte di queste, 700.000, hanno già lasciato il territorio italiano, si trovano in altri paesi dell'Unione Europea. E quindi, 700.000 persone sono in altri paesi dell'Unione Europea, e questi ti dicono, ma le regole di Dublino dicevano una cosa diversa, ve le dovevate tenere voi in Italia. E quindi cosa hanno chiesto questi altri paesi in cambio di concedere la solidarietà all'Italia? Hanno detto, adesso però, d'ora in poi, chi sbarca in Italia, oltre a quelli che abbiamo ricollocato volontariamente, ve li tenete tutti voi, cioè dovete cercare di non far passare nessuno verso Germania, Francia, eccetera, oppure di riprendervi tutti quelli che sono finiti da quella parte lì. E quindi, se facciamo un bilancio rapidissimo su questa cosa, si vede che l'Italia ottiene un pezzettino di solidarietà, legale, però rischia di perdere tutta questa sorta di solidarietà implicita, se vogliamo, no? Queste 700.000 persone che sono andate altrove, in altri paesi europei, che non sono state riportate in Italia malgrado le regole di Dublino, perché ci sono una serie di inghippi che non sto a spiegarvi, alla fine queste persone restavano in Francia, Germania, eccetera. E quindi il rischio per l'Italia è che invece d'ora in avanti, se queste misure appunto verranno confermate, l'Italia debba riaccogliere sul proprio territorio tutti quelli che vanno verso nord. Insomma, quindi un bilancio non esattamente positivo. Io credo che quando si finirà di fare i conti, se veramente queste regole verranno attuate, l'Italia ci potrebbe perdere, tra virgolette, cioè si è costretta a raccogliere sul proprio territorio più persone di quelle che poi invece gli altri paesi accoglieranno sul proprio.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con Matteo Villa, che è ricercatore dell'ISPI di Milano, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Una domanda tecnica, quindi dove siamo nel percorso, cioè quando entrerà, se e quando, cosa serve per far entrare in vigore questo pacchetto? E l'altra domanda, parlavamo di un processo veramente lungo, si parla di 10 anni da quando si è iniziato a discutere. Ecco, quanto distanti siamo da quel momento là e se questo pacchetto ha tenuto conto dei cambiamenti dei flussi migratori che in questi 10 anni, gioco forza, hanno avuto luogo?
Guarda, siamo distantissimi ovviamente, però in fondo le cose sono cambiate poco, no? Nel 2015, quando si è iniziato a parlare di ricollocamenti di richiedenti asilo, l'Italia era sottoposta a una forte pressione migratoria, però se vi ricordate era anche il momento della cosiddetta crisi dei rifugiati, quindi 1 milione di persone erano arrivate in un anno solo in Grecia, e poi le avevamo un po' accolte sparpagliandole in tutto il territorio europeo per poi fare un accordo con la Turchia per far crollare i flussi e tenerli tutti lì. Ecco, in questo caso non è cambiato molto, perché nel 2024, negli ultimi 2 anni, invece che arrivare in Grecia, comunque arrivano in Italia, ma 250.000 persone in 2 anni sono arrivate sul nostro paese. Quindi diciamo anni di forte pressione migratoria irregolare, gestibile, ma comunque che spaventa un po' i cittadini europei. Quindi da questo punto di vista siamo tornati un po' punto e a capo nel tentativo di gestire questi flussi. Cosa manca? Siamo al penultimo passaggio. Il Parlamento europeo ha detto finalmente di sì, ora tocca al Consiglio dell'UE, cioè i 27 Stati membri che devono mettersi lì e dire ok, approvare la norma a maggioranza qualificata, quindi 15 su 27 devono dire di sì, due terzi che rappresentino il 2/3 della popolazione europea. E poi si va avanti, e qua arrivano, se vuoi, le polemiche, perché se io ti ho detto, vi ho spiegato che sostanzialmente l'Italia potrebbe essere un po' penalizzata, in realtà i paesi che più si oppongono a questa misura sono quelli che in fondo di solidarietà non ne hanno mai messa molto, no? Per esempio Polonia e l'Ungheria, che dicono no, questa misura che ci obbliga a ricollocare sul nostro territorio, anche se sono magari 1.000 persone, no? 3.000 persone, è troppo, noi non la vogliamo e ci opporremo e probabilmente voteremo contro al Consiglio dell'UE. Quindi insomma vediamo se ci sarà una maggioranza, che pare comunque esserci, e che quindi questi altri stati come Polonia e Ungheria saranno messi in minoranza. In ogni caso è un po' difficile, perché quando le cose passano in maggioranza e non all'unanimità al Consiglio dell'UE significa che dei governi sono riottosi, sono arrabbiati, e quindi non è detto che la applicheranno questa norma. Quindi come vedete l'Italia potrebbe perderci 2 volte, da un lato solidarietà un po' minima, dall'altro alcuni paesi potrebbero addirittura dire no, noi solidali non vogliamo essere. Aggiungo uno spicchietto di questa storia: per dare un contentino alla Polonia e all'Ungheria addirittura abbiamo aggiunto un'altra clausola, abbiamo detto se volete non dovete per forza prendervi dei migranti, potete anche pagarci, cioè darci 20.000 euro l'anno e l'Italia se li dovrebbe tenere sul suo territorio, ma almeno ci pagano l'accoglienza.
20.000 euro l'anno per persona, per migrante?
Per persona, certo, ovviamente non per tutto il pacchetto. 20.000 euro l'anno sono quasi sufficienti per accogliere una persona in Italia, però immaginati, cioè, insomma, la solidarietà diventa quasi zero, eppure Polonia e Ungheria hanno detto non ci piace neanche questo, neanche pagare, non vogliamo nulla.
E quindi sembra insomma non essere semplice la strada verso l'approvazione finale, tutto questo mentre continua il flusso dei migranti, anche, anzi forse si incrementerà visto l'arrivo della bella stagione nel Mar Mediterraneo. Negli ultimi giorni sono state 9 le vittime di un naufragio di una barca che è naufragata al largo, i sopravvissuti sono giunti a Lampedusa e sono 23, 6 ricoverati, uno è morto, un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale per ipotermia. Quindi queste cose continuano a succedere nel Mar Mediterraneo. Quali sono le reazioni, perché si parlava appunto di Europa spaccata, ecco, quali sono state le reazioni del mondo politico, amministrativo, insomma delle autorità?
Le tragedie continuano a succedere anche perché in Europa abbiamo deciso che, come d'altronde in parte ha fatto l'Australia, qualche anno fa. Comunque l'importante è erigere muri e non accogliere. In questo caso, però, diversamente dall'Australia, noi siamo molto vicini al Mediterraneo, quindi è molto più facile tentare almeno di raggiungere l'Italia e l'Europa, e quindi, malgrado i nostri muri, poi comunque le persone continuano ad arrivare, continuano a cercare di arrivare. Quindi, come vedi, come dici tu, insomma, comunque qualche tragedia ricapita, e comunque diciamo non riusciamo a porre almeno un rimedio di breve periodo, di medio periodo, su agli flussi regolari piuttosto forti che stiamo vivendo. Qual è il punto? Di fatto è di nuovo lo stesso di prima, cioè noi abbiamo deciso di regolarci in Europa su come gestire i flussi migratori, addirittura con un altro giro di vite di cui non vi ho parlato prima, cioè riducendo le prospettive di asilo per chi arriva qui, cioè riducendo i tempi della domanda d'asilo e cercando di stringere il più possibile, quindi aumentare i dinieghi delle protezioni, ma non stiamo facendo nessun accordo con i paesi terzi, in due sensi, né sui rimpatri, quindi come riprendersi le persone che sono rimaste qua, però sono diventate ormai irregolari perché non beneficiano della protezione internazionale, né come aprire dei nuovi canali regolari, no? Come arrivare in maniera regolare in Europa. Ecco, questo non fa parte del pacchetto, e proprio questo apre le grandi polemiche, cioè da un lato ci sono, diciamo, le sinistre europee tendenzialmente, che dicono questo pacchetto non serve a nulla perché l'unica cosa che fa è sfornare nuovi irregolari in Europa, ma non aiutare né nei rimpatri, né nell'accoglienza, nell'integrazione, né appunto nell'aumentare invece la quota di possibili canali regolari che queste persone ovviamente sarebbero ben contente di prendere, invece di arrivare in maniera irregolare rischiando la vita in Europa, e il tempo ovviamente, perché ci vogliono a volte 2 anni per arrivare in Europa, e dall'altra parte non fa niente per, insomma, per aumentare le possibilità di integrare le persone qui. Dall'altra, nel schieramento, l'abbiamo detto prima, ci sono invece le destre, quelle un po' più profonde, che dicono questo pacchetto fa addirittura troppo, e quindi siamo un po', come vedete, in questo compromesso di centro, però diciamo la verità, centrodestra, in cui l'unico possibile compromesso che si intravede è quello di ridurre le garanzie per le persone che arrivano qui, nella speranza che poi questo dissuada le persone dall'arrivare. Devo dirvi che da ricercatore che usa tanti dati, non c'è nessuna evidenza che se tu stringi le maglie in Europa, poi le persone non partano dall'Africa, e anzi sembra che poi le persone, quando gli chiedi ma tu perché ti sei messo in viaggio, non sapevi che in Europa c'è questa legge, c'è questa cosa, ti diranno no, sinceramente non so niente di quello che succede in Europa, so soltanto che vivono meglio rispetto a casa mia, e quindi mi sono messo in viaggio. Quindi poi le ricerche ci raccontano questo, diversamente dal, diciamo, il caso australiano, che invece è stato molto efficace a ridurre i flussi migratori irregolari erigendo una barriera. Il Mediterraneo è talmente vicino, le persone in Africa talmente povere, che invece è molto difficile fermarle, e purtroppo appunto a livello europeo non abbiamo fatto molto per aumentare le probabilità che queste persone arrivino in maniera regolare rispetto a quella irregolare di oggi. Guarda, la primissima possibilità è già nelle prossime 2 settimane, nel senso che c'è un Consiglio europeo straordinario che potrebbe valutare la cosa e dire invece al Consiglio dell'UE, scusate, sono 2 cose diverse, il Consiglio europeo sono i primi ministri, non è una, diciamo, un organo legislativo, il Consiglio dell'UE sono i vari ministri, ecco, i ministri dell'interno potrebbero riunirsi in poche settimane e decidere. Io credo in realtà che andremo un po' più vicini al voto diciamo di giugno, perché sapete che a giugno proprio si vota per le elezioni europee, quindi si arriverà appena sotto data, e la scadenza però è di qui a breve, perché è necessario approvare il pacchetto entro maggio, perché se non, così non fosse, tutto sarebbe da rifare, si fanno le elezioni, arriva un altro Parlamento europeo, e quindi in teoria si deve riprendere da capo, si deve rivotare anche al Parlamento. Quindi per evitare questo, credo che tra, diciamo, aprile e maggio arriverà un voto in un senso o nell'altro, e poi insomma credo che sarà positivo, e quindi Da lì potremo discutere di regole che saranno reali e effettive.
E quindi ci risentiremo per parlarne. Sicuramente noi nel frattempo ringraziamo Matteo Villa, ricercatore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, per la sua analisi. Matteo, grazie e buonanotte.
Grazie a voi.
Perfetto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.